Allora, questa domenica si conclude l'anno liturgico. Io sono molto contento che non coincide l'anno liturgico con l'anno solare, non tanto perché mi sento fuori dalla creazione, ma perché questa cosa mi permette di distinguere che cos'è per noi il termine di un anno per cominciare con l'avvento, l'anno nuovo, rispetto a quella festa legata al tempo astronomico, nella quale gli uomini che non hanno la speranza, non hanno un destino, si devono ubriacare per passare l'anno nuovo, perché se uno pensa quello che ci aspetta domani, è meglio stordirsi. Quindi questa festa oggi ci dice una cosa, che Cristo tornerà nella gloria, Cristo umiliato, disprezzato, crocifisso. Dunque tu sei re, disse Ponzio Pilato, tu l'hai detto, io sono re. E allora, per significare il disprezzo di quelli che si credono potenti, e io sono convinto che di quelli che si credono potenti, che vanno a messa e fanno la comunione, lo faranno da facciata, ma non ci vengono. Non credono che questo sia il Signore. Gli hanno messo una corona di spine, non le corone con i diademi quando si va a Londra, lì vicino al Tower Bridge, dove c'è il castello di Londra, fai la fila e poi vai a vedere il diadema della regina d'Inghilterra, tipo, ma che roba, ma che diademi, tutti. Bene, questa è la corona dei potenti di questo mondo, che se la mettono in testa loro. Normalmente questa corona gronda di sangue di vittime innocenti, di persone mandate al massacro dicendo God save the Queen. Intanto quelli li massacravano. Per l'onore di chi? Di un re della terra. Sapete, quando è morta la regina Elisabetta, dicevano che lei era presente alla nascita di Gesù, no? Quindi, perché era così vecchia che... Ma anche lei è morta. Invece c'è un re, quello vero, che è morto ed è risorto, è asceso al cielo, il cielo. E stamattina presto, non so se vi siete alzati, c'era una luna, miseria che luna. L'avete vista qualcuno? Non andate a far fare le pipì al cane alle 5? C'era una luna luminosa, pensavo che ci fosse il sole. E poi vicino alla luna c'era una bellissima stella, forse un pianeta, non lo so. Che bello vedere il cielo. Poi adesso, d'inverno, quando c'è sereno, lo vedi bene, no? Perché la notte diventa più buia presto, quindi... Bene, lui dal cielo, che è oltre, che è sopra di noi, dona lo Spirito Santo, il Consolatore, per tutti quelli che sono oppressi, che sono esclusi, quelli di cui parla il Vangelo di oggi, e dice: tornerò. Infatti noi, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Inizierà l'Avvento, il tempo d'Avvento è il tempo degli Anawim. In Israele sono i poveri di Dio, gli Anawim, quelli che non hanno niente e che dipendono dal cielo, mentre noi dipendiamo dalla terra, dal conto in banca, i poveri di Yahweh, gli Anawim, attendono dal cielo. E voi sapete che dal cielo il Verbo si è fatto carne, la parola che è all'origine della creazione, la parola è vita, Dio disse sia la luce, e la luce fu. La parola è venuto in mezzo a noi facendosi uomo, il Verbo si è fatto carne. Ora, il mistero dell'incarnazione è una cosa terribile, ne parleremo, spero, nell'Avvento, avremo tempo di riflettere. Cioè, di fronte all'orrore, alla violenza, alle ingiustizie, alle menzogne dell'uomo, Dio ha risposto venendo in mezzo a noi. Ma come? La santità di Dio ha voluto mischiarsi, confondersi in mezzo agli uomini, in un posto, oltretutto, non so, fosse apparso sulle montagne innevate del Nepal, no, nella Terra Santa, dove da sempre l'uomo ha una violenza terribile. Nella piana di Megiddo, che è tra Haifa, per andare verso il mare di Galilea, questa piana molto rigogliosa, è così rigogliosa, per il sangue della gente che si è massacrata su quella strada così importante, che era la via del mare, una via commerciale importantissima. Lì ci sono sempre state delle battaglie spaventose. Bene, nel posto più conteso, dove la violenza del cuore dell'uomo, l'idea di prevalere utilizzando le armi, uccidendo le persone, lì si è manifestato Dio. Ma dai, ma che Dio è quello lì? Non è il Dio sanguinario. È un Dio che si è fatto amore, accettando fin dall'inizio l'esclusione. Non c'era posto per loro nell'albergo. Allora, fratelli, lui tornerà. E cosa farà? Farà la giustizia, quella che nel mondo i poveri non avranno mai. I poveri non riceveranno mai giustizia, perché anche il potere giudiziario è sottomesso al potere economico. Non esiste la giustizia degli uomini. Sono giustizie di parte. Io sono rimasto colpito quando vedo certi film dove fanno vedere i tribunali che hanno gli oppressori. Cioè, ci sono degli uomini che si proclamano giudici e vanno a condannare a morte persone innocenti solo perché si sono opposte al potere dell'imperatore, di quello che regnava, e utilizzano presunte leggi per condannare innocenti. Quindi, io non so se qui c'è qualche povero, perché oggi per te è la ricompensa che si preannuncia già e non ancora. Tornerà, il Signore tornerà e farà giustizia. Tornerà per chi? Per le pecore che erano disperse nei giorni nuvolosi di caligine, per chi è stato emarginato, disprezzato. Questo re che è il buon pastore, voi sapete che nell'antichità il re e il pastore erano associati come immagini. Andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò quella smarrita, fascerò quella ferita, curerò quella malata e avrò cura della grassa e della forte. Allora viene il Signore per noi. Ora, fratelli miei, che un povero che è stato oppresso per tutta la vita desideri vedere la giustizia, credo che sia la cosa più giusta, più condivisibile. Per cui, al ritorno del vero re, di fronte al quale tutti questi pazzi che credono di sapere qual è il bene degli altri si dovranno inchinare, farà un giudizio, e il giudizio, questo, se voi siete venuti in chiesa e non avete ancora imparato questo, datevi al giardinaggio, fate qualunque altra cosa, ma evitate di venire qui dopo tanti anni. Il giudizio sarà sull'amore, ma piano un attimo, perché già dire amore oggi è una parola che non so se si può dire più, ma quale amore? Quello che è carità, amore che non attende niente in cambio, amore che ha sguardo per vedere le sofferenze degli altri. Allora, su che cosa sarà il giudizio? Sulle opere di misericordia corporale. Che cosa dice qua? Sapete che le opere di misericordia corporale sono 7. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, accogliere i pellegrini, vestire i nudi, visitare gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Pogliate un block note, se ogni tanto prendete appunti, se no già non sapete niente e continuate a fare le figure dei pirla quando andate in giro, perché sono queste le cose. Ora dicono questi qui: ma Signore, noi non ti abbiamo mai visto. Bene, non ti abbiamo mai visto. Allora vi dico un'esperienza che abbiamo fatto in questi giorni. Indagine di mercato fatto in un gruppo di giovani, età 17, 23, 24 anni media. La domanda era questa: tu credi che Gesù risorto, vivo, è presente nell'Eucaristia, nel tabernacolo? Tu credi che quando noi consacriamo con le parole di Gesù il pane e il vino, quel pane e quel vino, secondo il comandamento di Gesù, diventano il suo corpo e il suo sangue? E io ho detto: guardate ragazzi, giochiamo a carte scoperte, tanto. E cosa hanno detto? No. No. Non ci credo. Perché io utilizzo il metodo scientifico, no? Sapete che Comte, grande sociologo e filosofo, già nell'Ottocento diceva che non ci sarà più bisogno delle religioni, perché la scienza, te lo dice la scienza, no? Tu provi a parlare con lui e dici: è la scienza. Cos'è la scienza? È una nuova religione. E chi sono i sacerdoti di questa nuova religione? Gli scienziati. Infatti hanno normalmente un camice di questa nuova liturgia della scienza. Allora, meno male che abbiamo un metodo scientifico. Noi non siamo contro nessun metodo se serve per affrontare meglio l'esistenza. Ma per poter vedere la realtà, per comprendere la realtà, c'è bisogno di uno sguardo più profondo. Allora, adesso non voglio fare quello che ha studiato, ma c'è una cosa che si chiama anche metafisica, ma questa la vedremo in un'altra puntata. Ma la scienza non è sufficiente. Perché per poter conoscere, e ci viene in aiuto l'esperienza di Israele, che non aveva il metodo scientifico, ma avevano il reale, la realtà, dicevano che la vera conoscenza ha a che fare col cuore. Conoscere e amare in Israele corrispondono. Quindi, se tu vuoi conoscere, devi amare. Ma senza andare a scomodare i testi sacri, nel Piccolo Principe la volpe rivela un segreto al Piccolo Principe e gli dice: adesso ti rivelo un segreto, adesso che siamo diventati amici ti rivelo un segreto. Non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Molto interessante. Mi dispiace che i nostri della conferenza episcopale non vengano mai al gruppo del giovedì sera, magari potrebbero rendersi conto della realtà. L'essenziale è invisibile agli occhi. Allora, come mai noi non vediamo più l'essenziale? Infatti, guarda, vi faccio un esempio, sapete che io sono metalmeccanico, vi faccio un esempio terra a terra. Sapete qual è stato l'evento più importante di questa settimana? Marisa, tu lo sai? Ti hanno rimesso l'acqua? Niente, boh. Senza acqua, facciamo un appello. Allora, l'evento più importante di questa settimana è stato il Black Friday. Applauso. Ragazzi, il Black Friday. Black Friday. Dove ti fanno lo sconto. Dice: guardi, per la vita eterna non mi interessa, ma lo sconto sì. Allora, che cos'è il Black Friday? È un ulteriore tentativo di riempire di roba inutile il cuore. Di roba inutile. Una delle esperienze più forti che ho fatto nella mia vita, la benedizione delle case. La benedizione delle case è un'esperienza incredibile, dove non sai se poi ritorni. Mi ricordo quando Sergio è andato a benedire una casa che c'era il cane là che l'aveva beccato nel sedere e non lo mollava più. Ma mi ricordo, in questa sono andato a visitare, vado a visitare le famiglie. E voi sapete una cosa, che le famiglie, qualcheduna c'ha ancora dei bambini, è molto interessante andare a benedire la camera dei bambini, soprattutto dei figli unici. La camera dei figli unici non ci sta il bambino. Perché? C'era una ragazza, poverina, nella sua camera c'era la casa di Barbie uno a uno, cioè un orsacchiotto che era un grizzly, uno da 2 metri per... che anche solo, sapete quelli che sono all'autogrill, no? Perché tu stai andando a casa e ti fermi l'autogrill e dici: sa va, gli porterò l'orsacchiotto, il grill. Allora, la quantità di giocattoli in una stanza di un figlio sono inversamente proporzionali all'amore. Va bene? Questa è la mia tesi. La quantità di giocattoli e la dimensione dei giocattoli è inversamente proporzionale all'amore verso quel figlio. Perché tu vuoi compensare con le cose quello che non sarà mai una cosa, perché è relazione, è amore. Allora, perché i nostri ragazzi non vedono più la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia? Perché il cuore è intasato. L'altro giorno si è allagato il bar perché il tubo di scarico della macchina del caffè era intasato e ho dovuto passare il lunedì a usare tutti i robi da sgorgare, da spurgare, finalmente siamo arrivati. Funziona. Quindi noi abbiamo un problema, abbiamo il cuore intasato di robe inutili che ci impediscono di vedere. Per questo che secondo me, adesso la prossima settimana mettiamo fuori la cassetta delle lettere per Santa Lucia, secondo me bisogna fare una moratoria, così come vi chiedo veramente, fratelli, ve lo chiedo in ginocchio. Facciamo una moratoria per le feste di compleanno, per cortesia. È una roba allucinante. Allucinante. A cosa serve? A festeggiare. Festeggiare che? Ma tuo figlio, per festeggiare il suo anno, il suo compleanno, ha bisogno che tu gli dia la speranza che vale la pena vivere la vita. E sapete perché i ragazzi non credono alla vita eterna, non credono alla presenza reale di Cristo, cioè non credono nell'amore di Dio? Perché non lo vedono in mezzo a noi. Non lo vedono. Ora l'amore non è mica quello lì romantico, cioè, l'amore è un amore che si fa carne, che, in cui si sperimenta che un uomo e una donna insieme non possono andare, non ci possono restare, ma in Gesù Cristo, per l'amore che hanno ricevuto mediante il perdono dei peccati, possono, col suo aiuto, chiedere perdono e concedere perdono. Perché questo è l'amore. E questo ti permette di riaprire il tuo cuore, di rivedere il tuo cuore. Per fare che cosa? Per vedere la presenza del Signore qui e riconoscere Cristo in mezzo ai fratelli. Perché il giudizio è su questa cosa qui. Ora, mi ha sempre colpito Madre Teresa di Calcutta che diceva, raccontava la sua vocazione, era a Calcutta in questa cappella delle suore, sai queste belle cappelle lucide, lustre, e stava pregando davanti al Santissimo Sacramento. E intanto che era lì, vede la croce e sente che Gesù le parla sulla croce. E la miseria, ma dai Pietro, Gesù parla sulla croce? Ma lo dico mica io, eh? L'ha detto San Francesco, l'ha detto Marcellino Panevino, cioè Gesù parla sulla croce. E che cosa sente Teresa di Calcutta? Ho sete. E cosa capisce? Che deve uscire dal monastero, dal convento, aprire la porta che dava su una strada di Calcutta, dove c'era gente che stava morendo per terra senza avere mai avuto un tetto sotto cui dormire. E gli si sconvolge la vita. Per cui si mette a curare questi disgraziati. Nasce questa comunità che assiste i terminali nel senso vero del termine, aprendoli alla speranza. Uno di questi che dormiva per strada come una bestia, prima di morire dice a Madre Teresa di Calcutta: ti ringrazio perché ho vissuto come un animale, ma muoio finalmente da uomo, da persona, con una dignità. Allora, fratelli miei, siccome il giudizio sarà su questi gesti qui, allora uno dice: beh, ma io ho anche la maglietta di Emergency, che è un ateo, dice che tanto Dio non c'è, quindi vado sicuramente, si può darsi, il Signore può fare qualunque cosa. Ma qual è la differenza tra la carità cristiana e quella benevolenza che appartiene alla natura dell'uomo? Perché se tu vedi uno che sta morendo di fame, cosa fai? Ti mangi tutto il panino, ti strozzi dentro per non dargli un pezzo a lui? Sei uno schifo, non ne fai. La carità cristiana vede Cristo nel fratello. Quando il giornalista americano dice a Madre Teresa: ma scusi, vedendo lei che stava pulendo un uomo pieno di vermi, puzzava, dice: ma io questo lavoro che sta facendo lei neanche per $100,000 lo farei. E dice lei: ma neanche io. E allora perché lo fa? Perché lui è Cristo. E come fa a vedere Cristo dei fratelli? Perché il suo cuore era libero. E come si fa a liberare il cuore? Eh? dai ai poveri. Libera il cuore dalle cose e metti nel cuore i fratelli. Allora, come mai questi qua se ne vanno dove pianto, spiror di denti, eccetera, eccetera, supplizio eterno, mamma mia, ma che cattivo! Ma non è mica cattivo lui, Ma questi qui non gli è mai fregato niente di nessuno. Il ricco Epulone, che dovremmo imparare a memoria come Vangelo, mangiava come un porco con i suoi amici e non vedeva mai il povero Lazzaro che era davanti alla porta di casa sua. E se ne va all'inferno. Ma perché? Perché l'inferno è per quelli che vogliono vivere soli, in funzione di se stesso. E quante volte abbiamo avuto occasioni per alzare lo sguardo e guardare gli altri. E chi è l'altro? Tuo figlio. Raccontavo, i nostri ragazzi hanno paura di sbagliare. Qual è la tua paura? Di non farcela, di sbagliare. Ah sì, dico? Bene. Fossi un padre io, ci avrei sempre nel frigorifero un paio di bottiglie di prosecco. Per fare che cosa? Perché quando torna a casa mio figlio e mi dice ho preso 3 in matematica, prima mi dice sei un asino, non hai studiato niente, brutto animale, eccetera, eccetera, ma poi apri il frigorifero, tiri fuori 2 calici di... apri il prosecco, bevi, brindiamo al fatto che finalmente capisci che sei uno che ha bisogno. Questi figli idolatrati che non possono sbagliare, ma che cacchio sono? Poi si credono Dio, poi non sono capaci di resistere a un no, a un no, con una dimensione spaventosa del proprio ego, perché non possono sopportare il fallimento. Il fallimento è la norma della vita, fratelli miei, ma non per rimanere giù, per rialzarsi. Allora, guardate che roba incredibile, come si può pensare che l'esperienza cristiana è uno spiritualismo astratto? L'esperienza cristiana attraverso i fratelli ti porta alla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e dalla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, nella fede in questa presenza, inevitabilmente ti riporta ai fratelli. Madre Teresa Calcutta alle sue monache, alle sue suore, prima di fare attività caritativa, 3 ore di adorazione nel Santissimo, davanti al Santissimo Sacramento. Perché noi non siamo una ONG, noi non siamo un'organizzazione di volontariato, noi siamo dei poveri peccatori che sono stati presi per i capelli dall'oro del precipizio e sono stati amati, perdonati. Se non è così, state a casa. Se non siete qui per rendere grazie, ma che ci venite a fare? Per sentire un pagliaccio? Ma tanto non ce ne sono di pagliacci in giro. Voi siete qua perché siamo riconoscenti. Ma allora cambia tutta la vita, lo capite che cambia tutta la vita? Va bene, allora... La prossima settimana inizia l'Avvento. Bambini, preparatevi perché saranno giorni... Cioè, a noi a Black Friday ci caghiamo in testa. Veramente. Noi dobbiamo preparare tutto. Poi quest'anno 800 anni del presepe di Greccio, San Francesco. 800 anni. Di grande gioia. E domenica inizieremo tutti, per queste domeniche di avvento faremo delle attività dedicate ai bambini e vi invito, se è possibile, di iscriverli, perché intanto è una cosa bella, vivono l'oratorio come una casa, cerchiamo di fare bene le cose. Poi l'ultima settimana prima di Natale inizia il Brest, ci sarà la novena di Natale, c'è tante cose anche per gli adulti. Domenica prossima, la sera alle 18, ci sarà un incontro con il Canti di Eldegarda di Bingen una monaca che ha fatto delle cose incredibili sull'armonia musicale, abbiamo pensato anche voi grandi. Però se volete, l'8 di dicembre facciamo vedere anche Terence Hill con i fagioli, quindi voglio dire, cioè, ma certo, ma perché tutto è luogo della santità e della gioia. E poi vi ricordo che il 10 dicembre c'è il pranzo di Santa Lucia, bisogna iscriversi. C'è tante cose, ma perché tutte queste cose? Ma perché è una festa enorme, è una festa meravigliosa. Preparare il presepe, l'albero se potete, ma soprattutto ritrovarsi insieme, cominciando ad abbracciarsi e perdonarsi e a dirci finalmente ti voglio bene, che penso che sia la parola più grande di cui abbiamo bisogno oggi. Sia lodato Gesù Cristo.